Ciao Alberto. Senti,
Fabio.
ma tu sei un fan di Cortina? Ti piace la Perla delle Dolomiti?
Ma no, sempre la solita bolgia, capito? La solita roba.
Devo dire che non ci sono mai stato, ma per un motivo molto semplice, perché per arrivarci, insomma, non particolarmente facile. E tutto sommato ci sono posti altrettanto belli. Quindi non sono un grande fan di Cortina, però c'è chi non ne può fare a meno. Ad esempio, Giuseppe Conte.
E due maroni, quel fighetto lì. No, io non, per me non ci sta, non c'è mai stato un carto come capo di un partito populista di sinistra. Non vedi come è sempre vestito, ossia, anche quando non mette la cravatta, capito?
Sì, non ha il physique du rôle dell'agitprop di estrema sinistra, non lo so, del descamisato.
Non è un Fidel Castro, non è un Che Guevara.
Almeno la barba se la potrebbe far crescere, non dico granché.
Non è neanche un Maurizio Landini, non è neanche un Lama. Un cazzo, cioè, è tutto putpurili.
Però sai, questi grillini alla fine. Pensa a Di Maio, pure lui era tutto azzimmatino, sembrava un manichino facis, no? Quindi lo stesso di Battista, sì, sbraita parecchio, però se lo incontri per strada, non sai chi è, ti immagini un bravo ragazzo, ecco, non è l'immagine di un rivoluzionario quella che traspare. Comunque, come avrai saputo, Conte è andata a Cortina con la sua bionda compagna in un albergo a 5 stelle, stava a Sandir, e ne è venuta fuori una polemica in Italia perché, sai, questi che fanno tanto gli amici dei relitti, quelli che hanno a cuore i problemi dei poveri, poi si passano le vacanze in posti da svariate centinaia di migliaia, da svariate centinaia di euro a notte, nei posti, ecco, dove si raduna non esattamente il proletariato. E il tenore del dibattito è sempre quello che poi in Italia tiene banco in queste occasioni, perché dica: ah, ma tu non devi per forza fare una vita da povero se difendi i diritti degli ultimi, dei diseredati, di quelli che non ce la fanno, eccetera, eccetera. Quindi qual è il problema? Se non sei povero, se te lo puoi permettere, passi le vacanze dove vuoi e questo. Scandalizzarsi per il tenore di vita dei leader politici fa solo male alla democrazia. Poi sai, la mettono in termini apocalittici, eccetera, eccetera. Però io ti dico quello che penso, poi vediamo se siamo d'accordo. Quando un partito politico, un movimento, una fazione nasce, prospera, aizza la gente sul tema della casta, cioè sul fatto che esista un gruppo di persone ristretto, privilegiato, che si appropria dei soldi pubblici per i propri interessi privati, fa la bella vita a spese di tutti gli altri e che quindi questa casta va cancellata. Ecco, quando un partito politico deve le sue fortune a questo tipo di retorica, mi si permetta di dire che nel momento in cui i capi di questo partito platealmente sbattono in faccia la gente la loro appartenenza a quella casta che a chiacchiere dicono di voler eliminare, e beh, io mi indigno, cioè mi indigno. Guardo alla vergognosa doppia morale per cui chi appartiene alla casta vi appartiene in virtù di una retorica anticasta. Cioè, questa è la cosa squallida. Non è il fatto che Conte vada nell'albergo. Dice, se lo può permettere. E perché se lo può permettere? Se lo può permettere perché c'ha lo stipendio di parlamentare. E chi glielo ha dato quello stipendio di parlamentare? Glielo hanno dato gli elettori. E come mai lo hanno votato? Lo hanno votato perché hanno votato un partito anticasta.
Si può accumulare con lo stipendio del professore?
Non credo, no. Penso che sia una norma anche abbastanza datata, in cui i professori universitari, insomma, in base a questa norma, i professori universitari nel momento in cui vengono eletti devono essere messi in aspettativa, quindi non possono cumulare. Ma è irrilevante, cioè non è che lo stipendio da parlamentare non ti dia abbastanza risorse per andare a Cortina. E tra l'altro puoi continuare a fare la professione di avvocato, di medico. Insomma, la professione libera può continuare a farla. Adesso non so se Conte la faccia, credo di no. Ma non è quello il punto. Il punto è l'ipocrisia. Perché
No, ma lo studio non l'ha mica chiuso lui, lo studio non l'ha mica chiuso.
guarda, non ti so dire con esattezza, non voglio dire, non voglio fare affermazioni perché non seguo la vicenda, onestamente. La vicenda delle fonti di reddito di Conte.
Monti era ministro delle finanze, non aveva mica chiuso lo studio.
No, beh, oddio, non partecipava, cioè, no. Si era, non mi ricordo se è autosospeso o che cosa, ma ovviamente non faceva attività a tempo pieno. Però, che ti devo dire, Ghedini, no? Che era l'avvocato buonanima, insomma, che era l'avvocato di Berlusconi, faceva l'avvocato di Berlusconi, pur essendo parlamentare. Quindi, ecco, quello è il caso emblematico. Paniz, lo stesso, ecco, era
Lo so,
un.
io gente come Conte li guardo, sorrido, poi mi domando, li guardo divertito, mi domando cosa possono pensare i suoi elettori soprattutto.
Ma
Io lo trovato troppo fighetto per il partito che deve gestire, però poi mi domando agli suoi elettori se a loro va bene così, a loro va bene così, cioè non sono io che devo decidere, tanto io non lo voto.
il punto è, questi elettori, quanto stronzi e sbabbei debbono essere per votare uno del genere? Perché?
Ma non lo so perché dei risultati li ho ottenuti.
No, ho capito, ma come li ha ottenuti? Li ha ottenuti aizzando i parassiti che prendono il reddito di cittadinanza, che è un gigantesco voto di scambio, l'abbiamo detto decine di volte in queste nostre chiacchierate. Però poi quando vai a vedere la patina, come dire, etico-morale, no? Le chiacchiere per gli illusi. E il Movimento 5 Stelle era partito che i deputati dovevano rinunciare allo stipendio, dovevano versare i soldi in un fondo che poi andava alle piccole imprese, agli artigiani, ai poveretti, eccetera, eccetera. Ve li ricordate? Quando facevano i belli imbusti portando questi assegni, no? Vantandosi di aver restituito i soldi. E mo com'è che Conte non li restituisce i soldi? Com'è che questa faccenda dei rimborsi, per così dire, degli emolumenti da parlamentari, è sparito dal programma politico. Eh? Questo è il discorso da, così, su cui uno appunta l'attenzione e dice: ma siete vomitevoli. Poi che li votano,
parlami,
è ovvio.
Parlami del premierato, voilà.
No, e questo è l'altro tema che tiene banco in Italia. Approvata la legge finanziaria e quindi superato lo scoglio, superata l'incubo oddio, mi sono scordato come si dice, ma insomma dell'esercizio provvisorio, adesso si entra un po' nel vivo del programma di legislatura e pare che il grande tema su cui Meloni e la maggioranza si giocano il futuro politico è la riforma costituzionale in senso presidenziale. Okay. Quindi questo è un vecchio pallino addirittura del movimento sociale, l'elezione diretta del capo dello Stato, e quindi c'è tutto un fermento a destra, la Casellati, Meloni stessa, Salvini, insomma vogliono fare una commissione parlamentare però snella che produca un testo su cui poi si possa avere così, il contributo dell'opposizione, e il punto, per essere molto concreti, è che il capo dello Stato, o meglio, il capo dell'esecutivo, nella visione di questa maggioranza, deve essere eletto dal popolo. Tu come la vedi questa storia?
Ma io sono favorevole, perché è ora di finire con questa storia che ogni anno c'è un governo diverso.
Ci sono due punti, però. Allora, andiamo, dato che il principio, diciamo così, dell'elezione diretta al capo dell'esecutivo ci trova sostanzialmente d'accordo, anch'io sono, non ho grosse obiezioni. Esiste in tanti paesi, di fatto in tutte le grosse democrazie occidentali è così, a parte l'America, il Canada, UK, Francia, anche quelle democrazie che hanno un impianto più parlamentare, poi in realtà nelle elezioni si elegge il capo del governo, che è di solito il capo del partito che prende più voti. Quindi di fatto è un sistema in cui si vota per la persona che poi avrà la responsabilità di fronte al paese di portare avanti un certo programma. Quindi da questo punto di vista non c'è da scandalizzarsi. Però ci sono due possibilità. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'elezione diretta del Capo del Governo.
Ma adesso qui andiamo un attimo troppo in là.
Però questo, per esempio, il terzo polo, Renzi, sicuramente, non mi ricordo se Calenda ha espresso opinioni forti in tal senso, ma Renzi ha detto: io sul presidenzialismo sono disposto a sedermi attorno a un tavolo, però secondo me più che il Presidente della Repubblica, che è una figura di garanzia, dovremmo pensare a eleggere il capo del governo, perché è lì che dobbiamo assicurare stabilità al sistema, e quindi è lì che la volontà del popolo deve estrinsecarsi nella scelta di una persona. Tu non vedi grossi, cioè.
Secondo me non ha senso un primo ministro eletto dal popolo con un presidente eletto dalle Camere, capito?
Però non so, il presidente ha dei poteri importanti, no, che possono essere di contrappeso. Per esempio, può rimandare le leggi alle Camere, può presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, nomina dei giudici costituzionali, è il capo delle forze armate, insomma. Come abbiamo visto in tutti questi anni, poi non è soltanto una funzione notarile quella del Presidente della Repubblica, è una funzione che soprattutto in momenti di crisi diventa piuttosto importante. Chiaramente, se c'è un Presidente del
Ma capirai,
Consiglio eletto dal popolo.
il Presidente della Repubblica è che è figlio della casta, ossia è figlio di un minore, non va bene, ossia.
Esatto, cioè diventa più una magistratura di una funzione di controllo e di indirizzo.
Non combineranno un cazzo, già il presidente, il primo ministro, già uno vuole una cosa, uno vuole l'altra, non combineranno un cazzo.
Beh, ma la maggioranza di governo, ora come ora, è abbastanza coesa, quindi se volessero introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, i numeri ce li avrebbero, poi si
No,
dovrebbe andare al referendum,
esatto.
ma quello se la giocano, eh. Io credo che il paese non sarebbe così contrario, eh. L'elettorato, secondo me, di fronte alle elezioni dirette del Presidente della Repubblica, non si tirerebbe indietro.
Presidente della Repubblica nomina il suo primo ministro come fa in Francia, Macron.
Però lì hai un problema che in Francia si è manifestato più volte, che tu hai un Presidente della Repubblica eletto da una parte del paese e invece il Parlamento è eletto da un altro.
Ma anche in America ce l'hai.
Esatto, però quello è un fattore di instabilità. La coabitazione, come la chiamano in Francia, è un problema che in Italia, secondo me, che è una democrazia sempre un po' sui generis, no? Con alto tasso di litigiosità, una situazione del genere provocherebbe tensioni, diatribe, scontri, eccetera, eccetera. Ecco perché io sono più favorevole all'elezione del primo ministro. Insomma, che poi in Italia ce l'abbiamo avuto questo sistema in modo surrettizio quando c'era la legge elettorale, il Mattarellum, che era abbastanza maggioritaria, insomma, aveva.
Dove c'è il primo ministro eletto e il presidente. Dimmi un paese dove c'è il primo ministro eletto e il presidente invece non eletto.
Non eletto a suffragio universale, dici? Beh, la Germania è un paese così. Il presidente è eletto dal Parlamento, però il primo ministro, il cancelliere, di solito viene scelto in elezioni politiche. Un altro paese del genere è Israele, dove il presidente è eletto dalla Knesset e invece il primo ministro è eletto a suffragio universale. Poi anche lì è un paese, Israele è un paese molto frammentato dal punto di vista politico, per cui le
Io
maggioranze variano, di solito sono maggioranze
quindi
molto tenue.
ho di eterne discussioni e never ending argument, capito? Si incominciano a fare delle pippe su queste cose qui e non finiscono più.
Però il sistema, dico, in Italia, quando sono stati eletti o Berlusconi o Prodi, no? Alla fine ha funzionato così. Cioè, c'è stato un primo ministro. L'unica cosa che ha impedito, in un certo senso, di governare è stato il fatto che il primo ministro, per esempio, non può dimissionare, per così dire, non può sbarazzarsi di un ministro, e quindi c'è una cacofonia di voci. Oppure, quando il primo ministro comunque deve andarsi a cercare una maggioranza in Parlamento perché non ha i voti sufficienti, allora c'è un sistema instabile. Quindi dovrebbe essere un sistema in cui si vota per il primo ministro, ma in modo che il primo ministro poi abbia una maggioranza parlamentare che lo segua, se no a che serve?
Ah, certo, deve vincere le elezioni. Certo.
Lei dice so, con un suo partito. Non solo, ma i parlamentari poi devono essere in qualche modo soggetti alla disciplina o di partito o di altra natura, perché se tu eleggi un primo ministro a suffragio universale, il partito del primo ministro vince la maggioranza di seggi, però poi,
Poi litigano, vanno a casa lo stesso.
capito? Cioè, non hai risolto nulla.
Inghilterra.
In Inghilterra, che sembrava poi il paese più stabile da quel punto di vista, no?
No, no.
Dove le maggioranze erano granitiche, il primo ministro esercitava un potere molto diretto su tutti gli eletti e sui ministri, e adesso cambia premier ogni
La
6 mesi.
Repubblica alla francese.
Quello sarebbe con il doppio turno, perché poi l'altro discorso, Alberto, è il sistema elettorale.
Ma lo so, difatti. No, ma più parli, più mi rendo conto che sono chiacchiere.
Il sistema che in Italia ha funzionato meglio, tutto sommato, tra tutti i sistemi elettorali, è quello dei sindaci, che è un sistema in cui il sindaco, come figura apicale, viene eletto a suffragio universale col doppio turno, no? A parte qualche, insomma, a Palermo basta il 40% dei voti, ma insomma, senza andare nei dettagli, il sindaco viene eletto a doppio turno e poi ci sono delle liste collegate alla sua persona che gli consentono di avere una maggioranza in consiglio. Quasi sempre. E quello che però tiene insieme la coalizione che governa le città è il fatto che se il sindaco va a casa, vanno tutti a casa. Cioè, il sindaco non può essere sostituito da un'altra figura. Quindi dovrebbe essere questo il caso anche per il primo ministro, in caso in cui se viene sfiduciato si va a elezioni anticipate e si rimescolano le carte. Però tu dici troppo complicato, non se ne verrà fuori.
Parlando con te mi rendo conto che c'è talmente una complicazione di com'è del resto, ma parlando con te mi rendo conto che le derivate sono talmente tante che in un contesto italiano non si arriva alla conclusione.
Però io sono convinto che forzeranno, che in qualche modo Meloni e
Ah.
compagni ci proveranno, come ci ha provato Renzi, magari riusciranno anche a far approvare la riforma a colpi di maggioranza, anche a colpi di fiducia, come fece Renzi. E poi la partita vera si giocherà nel referendum. Perché questi tempi sono piuttosto brevi, i tempi che hanno in mente. Non è una roba tipo le commissioni di D'Alema o quella di Bozzi ancora prima. dove c'erano decine e decine di partecipanti, dibattiti, proposte. Adesso pare che lo schema che hanno in mente è di avere una commissione molto snella, 20 persone che proponga un testo. E poi c'è il discorso se la riforma deve essere di iniziativa parlamentare o di iniziativa governativa. Il galateo istituzionale suggerirebbe che fosse un'iniziativa parlamentare, perché i governi, dovrebbero un po' astenersi dal proporre riforme costituzionali. Però sai com'è, non è che il galateo poi sia la priorità assoluta della nostra classe politica, quindi anche da quel punto di vista non mi sentirei di fare previsioni. Poi c'è tutto il sistema, la questione delle garanzie, cioè il Presidente della Repubblica in teoria, e poi ci ritorno su questo, ha una funzione di check and balance, no? Per cui alcune funzioni le espleta tenendo un po' conto del quadro politico complessivo, perché spesso viene eletto con una maggioranza ampia e quindi anche con il contributo dell'opposizione, per cui è incline ad ascoltare anche le ragioni dell'opposizione. Ma se diventa uomo di parte, cioè un uomo eletto a suffragio universale con magari una maggioranza del 51-52%, è chiaramente questa funzione di garanzia si viene a stemperare, per cui quello che dicevamo prima sulla nomina dei giudici costituzionali, sulla nomina delle autorità, sulla nomina, sul suo ruolo come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Supremo di Difesa, eccetera, eccetera, beh, allora bisognerebbe fare in modo che questi suoi poteri in qualche modo vengano controbilanciati. Poi, questa è la teoria. In pratica, la verità, come posso dire, deriva da un'anomalia, perché non è che nella prima Repubblica i presidenti della Repubblica fossero espressione di un di una maggioranza molto ampia, no? A parte Pertini, poi insomma ci sono stati dei casi anche successivamente, però tendenzialmente erano espressione della maggioranza di governo, no? Quindi della Democrazia Cristiana e dei suoi alleati. Quello che è successo nella Seconda Repubblica è un fenomeno strano, nel senso che i presidenti della Repubblica che si sono succeduti, no? Tu pensa Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella, venivano tutti tendenzialmente dalla sinistra, no? Non c'è mai stato un presidente della Repubblica dal 94 in poi che fosse scelto dalla parte berlusconiana, insomma, dal centrodestra, no? Quindi questa funzione di garanzia del presidente della Repubblica è stata un po' esaltata dal fatto che il Presidente della Repubblica non era allineato con la maggioranza di governo, soprattutto quando Berlusconi ha vinto con forti scarti, sia nel 2001 e ancora di più nel 2008. Quindi in realtà abbiamo un po' la percezione di questo ruolo del Presidente della Repubblica. Però è una percezione distorta, da una sequenza abbastanza straordinaria di elezioni tutte no, guidate dal centro-sinistra. Quindi è chiaro che poi il Presidente della Repubblica si poneva in una così, posizione di freno e di contenimento delle pretese della maggioranza, l'abbiamo visto in tanti casi. Quindi non lo so, io sarei favorevole perché, parliamoci chiaro, questa Costituzione è obsoleta. Non so se tu hai la stessa visione, però ormai non se ne può più. È chiaro che non funziona, ma poi con questa legge di bilancio, per l'ennesima volta, la legge di bilancio è stata approvata sostanzialmente da una Camera all'ultimo momento, bloccando gli emendamenti. Insomma, questo parlamentarismo disegnato dai padri costituenti ormai è un ferro vecchio che non funziona più. Diciamo le cose come stanno. È sotto gli occhi di tutti, tutti se ne lagnano, tutti dicono che bisognerebbe attuarla la Costituzione, però io dico, cioè, voglio esprimere un parere magari urticante, ma se una Costituzione in 70 e passa anni non è stata possibile attuarla, ma forse c'è un problema con questa Costituzione. Quanto tempo abbiamo bisogno per attuare la Costituzione? 3 secoli. No, se c'è un problema e se c'è una serie di problemi e mi sembra che su questo tutti siano d'accordo, vuol dire che non è una questione di attuare alcuni punti qua e là, è che proprio tutto l'impianto non regge più. Quindi, se si riesce così a dare una rinfrescata, a far entrare un po' d'aria dentro queste stanze chiuse e ammuffite, io sono favorevole, sperando che non sia la riforma costituzionale di Renzi, che secondo me, non dico che peggiorasse le cose, ma insomma, non mi pareva essere la risposta più adeguata ai problemi. Era scritta male, lasciava delle ampie possibilità di screzi e scontri infiniti, per cui, insomma, quando il referendum l'ha spazzata via, io devo dire, mi sono certo stracciato le vesti, tutt'altro. Però ecco, adesso se si rimette mano a questo cantiere istituzionale, la faccenda mi trova molto molto favorevole, molto attento e vale la pena di affrontare la questione con l'idea che una riforma è urgente, c'è poco da fare. E se poi si sceglie il semipresidenzialismo alla francese, un doppio turno, eccetera, eccetera, o qualcosa che comunque riesca a dare una struttura più forte al sistema, io sono contento. Staremo a vedere, insomma, come dici tu, saranno momenti difficili, però
No,
se
io lo vedo difficile anche arrivare al consenso all'interno del centrodestra.
ma perché dici? Sai, forse sai qual è l'unico fatto un po' che possa esacerbare i contrasti? È la questione delle autonomie. Cioè, che la Lega dice sì, io ti appoggio il presidenzialismo, cara Meloni, però tu devi fare in modo che le regioni del nord acquistino maggiore autonomia finanziaria. E anche su quello io, tutto sommato, sono favorevole. Poi, sempre guardando i dettagli, eccetera, eccetera. Però per quello che ho potuto vedere finora, la faccenda è molto interessante. È molto interessante, ma ne riparleremo perché adesso, insomma, è un caso, è una questione da affrontare a mente fresca e con tutti i dettagli chiari. Quindi sì, ci potranno essere questioni da affrontare anche all'interno del centrodestra, però ecco, mi sembra che l'aria sia piuttosto favorevole, ecco. Tra l'altro Berlusconi con le sue TV avrebbe un'influenza ancora maggiore in caso si votasse per il capo dell'esecutivo o per il Presidente della Repubblica, perché ovviamente a quel punto sistema comunicativo diventa importantissimo. Lo è sempre stato, ma lì diventa proprio
Va bene Fabio,
imprescindibile.
va bene, mi dispiace non aver potuto aggiungere molto
No,
altro, ma
no, no, ma figurati, è solo una questione di cui avremo modo di parlare in seguito quando vedremo le proposte concrete, però mi faceva piacere avere una tua opinione sulla faccenda, perché insomma anch'io sono del parere che bisogna mettere mano all'assetto costituzionale del paese, ormai improrogabile. Benissimo,
Fabio.
signori e signore, vi ricordo il like e vi ricordo l'iscrizione al canale. Se volete avere una mail quando pubblichiamo un nuovo video, se poi ci aiutate a diffondere queste nostre chiacchierate sui social, ve ne saremo grati. E se volete commentare, siete sempre benvenuti. Un abbraccio, un saluto a tutti e buon anno.
Ciao.
Ciao.
Ciao.